Terzo anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Traduzione di Paola Capriolo.
24 dicembre 1771. La fiducia del conte C è l'unica cosa che mi ripaghi di questi fastidi. Di recente mi ha confessato con assoluta franchezza quanto sia scontento della lentezza e della seriosità del mio ambasciatore. Certe persone rendono la vita difficile a se stesse e agli altri, ha detto. Bisogna rassegnarsi a questo, come un viaggiatore che debba valicare una montagna. Certo, se la montagna non ci fosse, la strada sarebbe molto più comoda e più breve. Invece c'è, e bisogna salirvi. Il vecchio intuisce di sicuro che il conte mi preferisce a lui, e ne è irritato. E non tralascio occasione per parlar male del conte davanti a me. Io naturalmente lo contraddico, e ciò riesce soltanto a peggiorare le cose. Ieri mi fece addirittura perdere le staffe, perché le sue critiche alludevano anche a me. Il conte era bravissimo a trattare molti affari importanti, dimostrava una grande abilità nel lavoro ed era senza dubbio una buona penna, ma come tutti i letterati mancava di una solida cultura. Dicendo questo fece una faccia come per dire «Ti ha colto? La frecciata?» Ma su di me essa non ebbe l'effetto voluto. Disprezzavo un individuo capace di pensare e di comportarsi in quel modo. Gli tenni testa, combattendo con una certa vivacità. Dissi che il conte era un uomo per il quale bisognava avere rispetto, in virtù tanto del suo carattere quanto delle sue cognizioni. Non ho mai conosciuto nessuno, dichiarai, cui fosse riuscito così bene di ampliare il proprio spirito, di estenderlo a innumerevoli oggetti, mantenendosi al tempo stesso operoso nella vita quotidiana. Per quella testa era come se parlassi arabo, e mi congedai per non inghiottire altra bile, sentendolo ancora sragionare. E la colpa è vostra, di voi tutti che a furia di chiacchiere mi avete spinto ad addossarmi il giogo e che mi avete tanto decantato i pregi della vita attiva. Se chi pianta patate e va in città a cavallo per vendere il suo grano non fa più di quanto faccia io, allora che io possa essere condannato ad ammazzarmi di lavoro per altri 10 anni sulla galera dove sono incatenato. E la scintillante miseria, la noia fra la gentaglia che qui si incontra in continuazione, e la loro smania di primeggiare, il modo in cui vigilano e si adoperano per strapparsi a vicenda un palmo di vantaggio. Qui le passioni più meschine, le più miserevoli, si mostrano senza veli. Ecco, per esempio, una donna che intrattiene chiunque le capiti a tiro vantando la propria nobiltà e le proprie terre, così che qualsiasi forestiero non può fare a meno di pensare «è una sciocca», che si illude di stupire il prossimo con quel briciolo di nobiltà e con la fama delle sue terre. Ma è ancora peggio. Quella donna è la figlia di uno scrivano dei paraggi. Vedi, io non riesco a capacitarmi che il genere umano abbia così poco cervello da rendersi ridicolo in modo tanto volgare. Sì, mio caro, mi rendo conto ogni giorno di più di quanto sia sciocco voler valutare gli altri in base a se stessi. E poiché io con me stesso ho tanto da fare, e poiché questo mio cuore è così impetuoso, lascerei volentieri che gli altri andassero per la loro strada se solo anch'essi mi lasciassero andare per la mia. A esasperarmi sono soprattutto i penosi rapporti sociali. So bene come chiunque altro quanto sia necessario la distinzione fra le classi e quanti vantaggi procuri anche a me. Solo essa non dovrebbe sbarrarmi il cammino proprio là dove potrei godere ancora un po' di gioia, un barlume di felicità su questa terra. Di recente, durante una passeggiata, ho fatto la conoscenza della signorina von B., un'amabile creatura che pure in questa vita compassata ha mantenuto una grande naturalezza. Conversando ci piacemmo a vicenda e quando ci separammo le chiesi il permesso di andare a trovarla. Me lo accordò con tanta spontaneità che a stento riuscii ad attendere il momento appropriato per recarmi da lei. Non è di qui e alloggia in casa di una zia. L'aspetto della vecchia non mi piacque. Le dimostrai molta considerazione. Le mie parole furono per la maggior parte rivolte a lei e in meno di mezz'ora avevo già capito quello che in seguito la signorina stessa mi confidò. Che la cara zia, nella sua vecchiaia, manca di tutto. Non possiede alcun patrimonio né alcuna dote spirituale. Non ha altro sostegno se non la serie dei suoi antenati. Altra protezione se non il rango dietro il quale si trincera. Altro divertimento se non guardare dall'alto in basso, dalle sue finestre, le teste dei borghesi. Pare che in gioventù fosse stata bella e avesse rovinato la propria vita per frivolezza. Dapprima aveva tormentato con la sua caparbietà molti poveri giovani e poi, divenuta una donna matura, si era piegata ai desideri di un vecchio ufficiale che in cambio di ciò e di un discreto sostentamento aveva trascorso con lei l'età del bronzo e quindi era morto. Ora, nell'età del ferro, si trova sola e nessuno la degnerebbe di uno sguardo se sua nipote non fosse così graziosa. 8 gennaio 1772. Quale specie di uomini è questa, la cui anima si fonda interamente sul cerimoniale, che si dà da fare per anni al solo scopo di avanzare di una sedia nella gerarchia dei posti a tavola? E non è che non abbiano altro a cui pensare. Al contrario, il lavoro si accumula proprio perché queste brighe meschine impediscono di far progredire le faccende importanti. La settimana scorsa scoppiarono liti durante la gita in slitta e tutto il divertimento ne fu rovinato. Sono così stolti da non capire che in realtà la posizione non ha alcuna importanza e che chi occupa la prima svolge di rado il ruolo del protagonista. Quanti re sono governati dal proprio ministro? Quanti ministri dal proprio segretario? E chi è, dunque, il primo? Quello mi sembra che sa valutare gli altri con distacco e possiede forza o astuzia sufficiente per porne le energie e le passioni al servizio dei suoi piani. 20 gennaio. Mi tocca scriverle, cara Lotte, nella stanza di una modesta locanda di campagna dove ho trovato riparo dal maltempo. Finché mi trascinavo in quel triste buco che ebbi in mezzo a gente estranea, del tutto estranea al mio cuore, non vi fu un solo momento in cui il mio cuore mi comandasse di scriverle. E ora, in questo rifugio, in questa solitudine, in questa reclusione, mentre neve e grandine infuriano contro la mia finestra, qui lei è stata il mio primo pensiero. Appena entrai mi assalì di sorpresa la sua immagine, il suo ricordo, Lotte, così sacro, così confortante. Buon Dio, di nuovo un istante felice, il primo dopo tanto tempo. Se lei mi vedesse, carissima, trascinato dal flusso dei divertimenti, come mi si inaridiscono i sensi. Non un solo momento di pienezza del cuore, non una sola ora di gioia, nulla, nulla. Sto lì come davanti a una lanterna magica e guardo gli uomini e i cavallucci agitarsi dinanzi a me e spesso mi domando se non si tratti di illusione ottica. Partecipo al gioco, o piuttosto gli altri giocano con me come con una marionetta. E a volte afferro il mio vicino per la mano di legno e mi ritraggo con un brivido. La sera mi propongo di contemplare il sorgere del sole e poi non mi alzo dal letto. Di giorno spero di godermi il chiaro di luna e poi rimango nella mia camera. In verità non so perché io mi alzi né perché vado a dormire. Il lievito che animava la mia vita è venuto meno. L'incanto che mi teneva sveglio fino a notte fonda, che la mattina mi destava dal sonno, è perduto, finito. Una sola creatura femminile ho trovato qui. Una certa signorina von B. Le somiglia, cara Lotte, se mai è possibile somigliarle. Oh, dire a lei, quest'uomo è diventato complimentoso. C'è un fondo di verità. Da qualche tempo sono assai garbato, perché non posso fare diversamente. Le damigelle sostengono che nessuno è capace di elogiare con tanta grazia. E di mentire, aggiunga pure, poiché senza questo la cosa non funziona. Mi capisce? Ma volevo parlarle della signorina B. Ha un'anima nobile che traluce tutta dagli occhi azzurri. Il rango le pesa perché non appaga alcun desiderio del suo cuore. Vorrebbe sottrarsi a questa confusione e trascorriamo ore intere a fantasticare insieme immaginando scene bucoliche di incontaminata beatitudine. E ahimè, a parlare di lei. Quanto spesso ella deve tributarle omaggio, o meglio, non deve, lo fa spontaneamente. Le piace tanto sentir raccontare di lei, le vuole bene. Potessi sedere ai suoi piedi nella cara stanzetta così familiare, e i nostri cari bambini corressero qua e là giocando fra loro e con me, e se per lei diventassero troppo rumorosi, io li radunerei intorno a me e li terrei tranquilli, raccontando una fiaba terrificante. Il sole tramonta splendido sulla campagna scintillante di neve. La tempesta si è allontanata e io devo tornare a rinchiudermi nella mia gabbia. Addio. Albert, è con lei? E come... Dio mi perdoni questa domanda. 8 febbraio. Da una settimana abbiamo il tempo più orribile e per me è una benedizione. Infatti, da quando sono qui, non si è ancora presentata una bella giornata di sole senza che qualcuno me la guastasse o me la rovinasse. Se invece c'è pioggia e neve, gelo e disgelo, beh, penso allora a casa non si potrà star peggio di come si stia fuori, o viceversa, e quindi va bene. Quando il sole sorge la mattina, promettendo una magnifica giornata, non riesco mai a trattenermi dall'esclamare: ecco, ora hanno un altro dono del cielo che possono sottrarsi a vicenda. Non vi è nulla che non tentino di sottrarsi a vicenda. Salute, buon nome, gioia, riposo, e quasi sempre per stupidità, per incomprensione e grettezza, e a sentir loro con le migliori intenzioni. A volte vorrei pregarli in ginocchio di non infierire con così cieca frenesia contro le loro stesse viscere. 17 febbraio. Temo che il mio ambasciatore e io non resisteremo insieme ancora per molto. Quell'uomo è assolutamente insopportabile. Il suo modo di lavorare e di condurre gli affari è così ridicolo da costringermi a contraddirlo e a fare spesso di testa mia e a modo mio, il che poi, come è naturale, non gli va mai bene. A questo proposito, di recente ha reclamato alla corte contro di me e il ministro mi ha rivolto un rimprovero, molto blando, è vero, ma pur sempre un rimprovero. E io ero sul punto di rassegnare le mie dimissioni quando ricevetti da lui una lettera privata. Per rispetto verso l'illustre personaggio, abbiamo omesso da questa raccolta la lettera citata e un'altra di cui sarà fatta menzione più avanti, ritenendo che neppure la più viva gratitudine del pubblico potesse giustificare un simile ardire. Una lettera dinanzi alla quale mi sono messo in ginocchio e ho tributato la mia venerazione a quella mente eletta, nobile e saggia. Il modo in cui egli mi redarguisce per la mia eccessiva permalosità e, pur rispettando come dimostrazione di giovanile baldanza le mie idee radicali circa l'attività, l'influsso da esercitare sugli altri, la necessità di far sentire la propria voce nel trattare gli affari, tenta non già di estirparle, ma solo di mitigarle e di guidarle verso l'autentico campo dove possono dispiegare tutta la loro efficacia. Per una settimana mi sono sentito fortificato e finalmente in pace con me stesso. La tranquillità dell'anima è una cosa magnifica e lo è altrettanto l'essere contenti di sé. Caro amico, se solo questo gioiello non fosse tanto fragile quanto è bello e prezioso. 20 febbraio. Dio vi benedica, miei cari. Vi conceda tutti i giorni felici che toglie a me. Ti ringrazio, Albert, di avermi ingannato. Aspettavo l'annuncio delle vostre nozze e mi ero prefisso di togliere quel giorno stesso dalla parete la silhouette di Lotte con la massima solennità e di seppellirla fra le altre carte. Ora siete marito e moglie e il suo ritratto è ancora qui. Vi rimarrà, dunque. Perché non dovrebbe? So di essere anch'io con voi. So di essere, senza far torto a te, nel cuore di Lotte, sì, di occuparvi il secondo posto, e voglio e devo conservarlo. Impazzirei se lei dimenticasse... Albert, in questo pensiero è racchiuso un inferno. Albert, addio. Addio, angelo del cielo, addio, Lotte. 15 marzo. Ho avuto una disavventura che mi spingerà ad andarmene da qui. Digrigno i denti dalla rabbia. Diavolo, non esiste rimedio, ma la colpa è soltanto vostra, di voi che mi spronaste, mi incitaste e mi tormentaste per farmi accettare un impiego incompatibile con la mia sensibilità. Ora son ben sistemato. Ora siete ben sistemati. E perché tu non dica di nuovo che sono le mie idee troppo estreme a rovinare tutto, eccoti, caro signore, un bel resoconto, piano e pacato, come lo scriverebbe un cronista. Il conte C mi vuol bene, mi predilige. Questo si sa, te l'ho già scritto 100 volte. Ora, ieri, ero a pranzo da lui, proprio nel giorno in cui si riunisce a casa sua l'eletta società dei gentiluomini e delle gentildonne, alla quale non avevo mai pensato, né mi ero mai accorto che noi subalterni non apparteniamo. Bene, mangio con il conte, e dopo pranzo camminiamo su e giù per la sala. Discorro con lui, con il colonnello B, che sopraggiunge, e così si avvicina l'ora del ricevimento. A me, Dio m'è testimone, non viene neppure in mente. Ed ecco che entra l'eccellentissima signora Fonesse, con il signor marito e quell'occhetta ben covata della figlia, dal petto piatto e dal vitino grazioso. En passant, sgranano gli atavici occhi, arricciano gli aristocratici nasi, e poiché a me la loro classe è cordialmente antipatica, volevo appunto congedarmi e aspettavo solo che il conte si liberasse per un momento da quelle chiacchiere nauseanti, quando entrò la mia signorina B. Il cuore mi si rallegra sempre un poco nel vederla, perciò rimasi, mi misi dietro la sua sedia e solo dopo qualche tempo notai che lei mi parlava meno cordialmente del solito, anzi con un certo imbarazzo. Questo mi ferì. E anche lei come gli altri, mi dissi. Ed ero punto sul vivo e desideravo andarmene. Tuttavia restavo, perché l'avrei perdonata volentieri e non volevo crederci e speravo ancora in una buona parola da parte sua e... pensa pure quello che ti pare. Nel frattempo la compagnia si fa più numerosa. Il barone F, vestito da capo a piedi con roba dei tempi dell'incoronazione di Francesco I, il consigliere di corte R, qui però chiamato, secondo il suo rango, signor von R, con la moglie sorda, e via dicendo, senza dimenticare il malmesso G, che rattoppa il suo abito antiquato con stracci all'ultima moda, insomma, tutti costoro arrivavano in massa. E io rivolgo la parola ad alcuni conoscenti, che dal primo all'ultimo si dimostrano assai laconici. Io meditavo e badavo soltanto alla mia B. Non mi accorsi che le donne in fondo alla sala si bisbigliavano all'orecchio, che la notizia si diffondeva fra gli uomini, che la signora S parlava con il conte. Tutto ciò me l'ho raccontato in seguito la signorina B. Finché il conte stesso si decise a venire da me e a prendermi da parte, conducendomi presso una finestra. «Lei conosce», disse, «le nostre bizzarre consuetudini sociali. Gli ospiti, me ne rendo conto, sono scontenti di vederla qui. Non vorrei per nulla al mondo...» «Eccellenza», lo interruppi. «Le chiedo mille volte scusa. Avrei dovuto pensarci prima, ma sono certo che lei mi perdonerà questa sbadataggine. Già prima volevo congedarmi. Un demone maligno mi ha trattenuto», aggiunsi sorridendo mentre mi inchinavo. Il conte mi strinse la mano con un trasporto più che eloquente. Me la svignai in punta di piedi da quella nobile accolta. Salii su un cabriolet e me ne andai a M, per vedere il tramonto dalla collina e leggere intanto nel mio Omero lo splendido canto in cui Odisseo è accolto dal buon Porcaro. Tutto era sistemato.
Toni Servillo ha letto I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it